No, vabbè. Riprendiamo un attimo la questione. Abbiamo visto che Dunque, di quali simboli parliamo prima di tutto? Un qualche esempio? Quando dico che Diron crea una categorizzazione di simboli, dimmi.
Altezza.
La stazione.
C'è la stazione.
No, aspettate, Carlo, con ordine. Questi sono i riflessi attraverso i quali categorizziamo i simboli. Ma i simboli quali sono? Fatemi un qualche esempio di simbolo. No, i simboli sono degli oggetti che rinviano fondamentalmente, sono dei segni, degli
Vabbè, la
oggetti.
spada, l'hanno
Oh, la
detto.
spada per esempio, oppure?
L'orizzonte.
Sì, diciamo con un certo sforzo immaginale anche l'orizzonte può andare benissimo, anche se fondamentalmente, quale sarebbe secondo voi un buon simbolo per l'orizzonte? Sì, molto astratto, diciamo un po' concettuale, ma qual è? Il mare?
Linea mare-cielo.
Scusami?
La linea che c'è tra il mare e il cielo,
Esatto,
l'orizzonte.
però se noi dovessimo, come dire, trovare un simbolo che rinvia a questa idea pur non essendo connesso a questa scena. Noi abbiamo davanti a noi mare, cielo, orizzonte, no? Siamo su una spiaggia. Se io volessi trovare un simbolo che in qualche modo mi richiami l'idea di orizzonte, ma che non c'entri niente con questo contesto, quale potrei utilizzare? Un oggetto. Perché il simbolo viene dalla parola symballein, che è greco e vuol dire unire insieme. Quindi vuol dire è una strategia, una delle nostre strategie cognitive per avvicinare cose che apparentemente non hanno nessun tipo di connessione, no? Però, per esempio, la soglia potrebbe essere un'idea di questo genere, no? Perché al momento in quel tipo di come dire, di linea è come se si accedesse a qualcos'altro. Mo so che vado molto sul letterario, non so se qualcuno di voi si ricorda La Serafia Solana di Gabriele D'Annunzio. Ecco, c'è un'immagine, no, che dice quanto le lontane colline sembrino silenziose oppure ricordino delle labbra tese nello sforzo di dire, no? Ecco. Questa è l'idea, ovvero sia quella cesura che c'è, l'orizzonte, in qualche modo è un qualcosa che ma attrae e rivela qualcos'altro, apre a qualcos'altro, rinvia a qualcos'altro, come la svolta del sentiero in qualche modo, no? Sembra sempre una promessa di un'ulteriorità che possiamo interpretare anche nell'ottica di una soglia, di una porta, di un varco. Tant'è che normalmente il varco all'orizzonte è quello che porta, non so, ad Asgard, se qualcuno di voi sta vedendo Thor e compagnia cantante, no? Il ponte dell'arcobaleno, queste cose qui, oppure la mitologia irlandese con i guadi, con tutti questi passaggi che sono sempre passaggi complessi, no? O anche la fine dell'arcobaleno, con la famosa pentola d'oro e tutto quello che comporta. Cioè, sono tutta una serie di luoghi sui quali appunto si può fare tutto questo ragionamento oppure usare dei simboli che aiutino e che rinvino a questa idea del superamento. Quindi appunto una soglia, un guado, un'apertura, una finestra, una porta, un varco, tutte queste cose in qualche misura contengono in sé lo stesso tipo di stimolo, di richiamo che viene dall'orizzonte. Uno dei simboli dell'orizzonte più forti, per chi conosce un pochino le canzoni di gesta, è il famoso ponte su una lama di spada che porta al Graal, che è il simbolo per noi, il simbolo per antonomasia, no? Cioè questo camminare su un filo. No? Che è esattamente lo stesso, il filo della spada in qualche misura può richiamare l'idea di orizzonte, perché è comunque un filo, è un qualcosa di molto sottile, è un qualcosa di molto in grado di aprire, tra l'altro, no? Nel senso che la spada sappiamo che serve a tagliare, aprire, recidere, insomma, ci cioè si possono fare un sacco di cose. Allora, questi simboli, no, per esempio, il Graal cos'è? Un calice, una coppa, no? Allora, una coppa, questo però non ve l'ho ancora detto, per cui diciamo ok, una coppa, tant'è che se vi ricordate che era Indiana Jones, quando si trova a dover trovare sto calice, ovviamente gioca al contrario di quello che ti immagineresti, no? Tu dici, vabbè, la coppa di Dio, sarà una cosa tutta ingioiellata, tutta piena di cose, d'oro, no? E invece poi è un calice qualsiasi, una coppetta di terracotta, no? Era nascosta lì nella questione e via, perché ovviamente c'è anche il dissimularsi della questione. Però il punto è questo. Allora, questi oggetti però non hanno una simbologia univoca. Per quanto Durand li cominci ad attribuire a quei tre riflessi di cui abbiamo parlato, quindi la stazione eretta alla quale appartengono, che ne so, le torce luminose, le fiaccole, le spade, i raggi di luce, le folgori, no? Tanto per capire un po' la questione. Tutto ciò che si drizza, quindi ovviamente per i maschietti c'è anche il pene, perché non potrebbe mancare, tutto quello che riguarda il pene, tutti i simboli, queste cose qui, e ciò che si erge, no? Quindi per esempio i pilastri, le colonne, tutte queste cose. Dall'altra parte invece abbiamo il riflesso dell'inghiottimento, dell'incorporamento, del contenimento, che è per certi versi esattamente l'opposto, no? Uno degli oggetti che normalmente vengono alla mente in questo caso è esattamente la coppa, perché la coppa accoglie, evidentemente, no? La coppa ha questo modo di raccogliere le cose in sé e di accettare in sé, però di dare anche forma, evidentemente, perché chiaramente il liquido ha bisogno di una coppa per essere accolto, no? Però, come vedete, se vogliamo ragionare un po' su un livello sessuale della questione, mentre il, come dire, il primo riflesso è un riflesso maschile, questo è un riflesso femminile. Quindi tutta una serie di altri paralleli con vagina, accoglimento, grotta, caverna, no? Che oggi come oggi in chiave psicoanalitica vengono quasi tutti uniformemente ridotti a questo tipo di discorso, da un punto di vista simbolico possono essere ben estesi al di là di questa semplice questione. Perché chiaramente una grotta vagina non rinvia necessariamente a un desiderio specifico, ma rinvia a un universo di senso che è quello della, della protezione, dell'indifferenziazione, del sonno ristoratore, no? Ci sono tutta una serie di immagini e racconti che fanno parte di questo mondo, ma che non sono necessariamente erotiche. Noi invece siamo un po', come dire, un po' maniaci da questo punto di vista, e quindi abbiamo teso a ridurre un po' tutto quanto a questo, che insomma tutto sommato, ripeto, è un divertente, ma insomma forse un po' sopravvalutato per molti versi come attività. E il terzo discorso, come dicevamo, è le strutture mistiche, le chiama Durand, che sono quelle del ritmo. Perché mistiche? Perché il ritmo, come abbiamo detto credo la volta scorsa, è uno strumento che facilita l'estasi. Voi pensate alle feste techno, tanto per dirne una, ai rave, a tutta questa serie, perché c'è questa attenzione al BPM, che è il battito per minuto? Perché oltre una certa soglia quel battito comincia a diventare ipnotico e ti fa veramente uscire da te. Non a caso per facilitare l'uscita si usano delle droghe che si chiamano ecstasy, proprio manco a volerlo dire, cioè non l'hanno fatta apposta, però come vedete spesso e volentieri, perché estasi vuol dire uscita da sé, ecstasy, no? Quindi essere fuori. Quindi senza volere anche gli spacciatori rientrano in un circolo di intimazioni simboliche abbastanza ben definito, chiaramente, no? Allora, queste tre strutture, questi tre riflessi e questi tre modi di organizzare i simboli vanno bene fino a un certo punto, però. Perché, come credo di avervi accennato l'altra volta, i simboli sono delle entità complesse e disordinate, no? Durand parla di sciami di significati. Cioè tu vedi un simbolo e con quel a quel simbolo associ più o meno consapevolmente una miriade di possibili significati, perché quell'oggetto o quel simbolo ha una miriade di significati. Quasi tutto, se lo guardi bene, ha una miriade di significati. Allora, come facciamo a stabilire quale orientamento abbia questo simbolo, a quale possibile indirizzo possa essere ricondotto? Durand suggerisce di intrecciare questa distinzione con i tre riflessi con un'ulteriore distinzione con due regimi, che sono il regime diurno e il regime notturno. Perché li chiama così? Perché stanno a... Dunque, diurno e notturno sono una delle alternanze, delle alternative più note che conosciamo, no? Chiaramente, detto quello che abbiamo detto, tenderemmo a pensare che il diurno faccia il paio con il riflesso, quello della stazione eretta, perché quello è il riflesso della luce, il riflesso della crescita, no? Quindi bene o male il diurno, mentre quell'altro sarebbe il regime dell'oscurità, della confusione, della coppa, della caverna, no? Quindi sarebbe più connesso agli altri due. Però non è soltanto questo il punto. Quello che Durand intuisce è che le diverse valenze che noi assegniamo ai simboli sono relative a un tipo di atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del tempo. E questo più o meno è lo stesso ragionamento che possiamo fare per l'ottimismo e il pessimismo. Non so se ne abbiamo parlato con voi di ottimismo e pessimismo. Ecco. Si tratta di atteggiamenti prerazionali. Nel senso che uno non è ottimista razionalmente o pessimista razionalmente. È una forma di atteggiamento verso il mondo che deriva da note proprie caratteriali che però con la razionalità non hanno nulla a che fare. Tant'è che, vabbè, questo mi viene male, ma fate conto che sia a mezzi, no? C'è un modo razionale per stabilire se è mezza piena o mezza vuota? No, ce n'è mezza, noi questo sappiamo. Quindi quell'ulteriore accento che noi mettiamo con la lettura è assolutamente relativo al nostro modo di vedere il mondo. Se è mezza piena, siamo ottimisti. Se è mezza vuota, siamo pessimisti. Ma, come vedete, è semplicemente un modo di interpretare la questione scisso da qualunque dimostrabilità. Non posso deciderlo, no, cioè è mezza, ok, mezza come? Quello è il punto, è mezza oggettivamente, è fine. Invece l'altra tinta di colore che io aggiungo sta a dire quanto io mi ponga in modo positivo o negativo nei confronti di quello che accade. Allo stesso modo, il regime diurno e notturno è qualcosa che noi portiamo in noi e fa parte del nostro modo di vedere il mondo e indica invece, come vi dicevo, il rapporto col tempo. Perché il tempo è il rapporto centrale che noi abbiamo con, diciamo, quello su cui centralmente costruiamo la nostra esistenza, il nostro modo di guardare la vita. Tant'è, vi ricordo, che normalmente le divinità o sono divinità del tempo, come Zeus, Cronos e tutta la parte greca, o sono divinità al di fuori del tempo, immortali, infiniti, eterni, no? C'è sempre questo modo di porsi nei confronti del trascendente che è relativo al tempo. Perché noi abbiamo questo problema col tempo? Perché il tempo è un modo come un altro di interpretare la nostra caducità. Quello che ci suggerisce Durand è di fatto che la gran parte di ciò che noi pensiamo e facciamo, che ne siamo coscienti o meno, serve in qualche modo a farci convivere con la consapevolezza di essere esseri mortali. Avevamo parlato degli schemi temporali? Retta e cerchio? Oh, ok. Allora, che succede? Che bisogna considerare, quindi, in qualche misura, il legame delle diverse culture, delle diverse personalità col problema della morte, in ultima analisi, perché purtroppo il problema del tempo è quello. E ci sono due modi di farlo. Anche se noi tendenzialmente tendiamo a conoscerne uno solo perché abbiamo perso un po' di vista le varie saggezze. Allora, qual è il... Se voi doveste rappresentare graficamente il tempo come lo concepiamo noi, come lo disegnereste? Perfetto, come vedete quindi, no? Ci sono delle cose che si presentano. Quindi sta linea, no? Già di per sé è un simbolo, perché chiaramente la posso interpretare anche così. Qual è il problema? Che sta linea va in una sola direzione, eppure abbastanza rotta di collo, quindi non è che ti aiuti moltissimo come modo di gestire la questione. Perché è tipica di certe... Quella è una clessidra però. Bene. Carino. Un po' inusuale, in effetti. Bisognerebbe ragionarne di questa cosa. Però la clessidra è evidentemente un simbolo del tempo centrale, no? Naturalmente. Pensate alla morte, ma sempre in giro questa clessidra a mano, due palle, vabbè, ho capito. Mo ricordo, come diceva, se vi ricordate, il grande, no? Troisi. Sì, memento mori, mo vado a scrivere. Ecco, esattamente. L'idea era quella. Allora, questa linea, quindi, è propria di un certo modo di guardare il mondo che fa capo, in linea di massima, alle nostre religioni principali. Tenete presente che per il cristianesimo il vivere nel mondo, l'essere vivi qui, è una fase anche abbastanza seccante di quello che sarà invece il ritorno in paradiso e quindi tutta la parte divertente della questione. Quindi il cristianesimo, per esempio, come vedremo a momenti, definisce il mondo una valle di lacrime, definisce il diavolo re di questo mondo, insomma non ha un buon rapporto col mondo, la materia e i corpi, evidentemente. E quindi dal suo punto di vista il tempo è un tempo diretto, dritto, rapido, no? Arrivo, finisco e ricomincio la parte divertente. Ma nelle altre culture, in molte altre culture, e anche nella stessa cultura cattolica per certi versi, c'è un altro modo di interpretare il tempo che è il modo ciclico. Il modo ciclico perché? Perché il ciclo ha una sua forma di rassicurazione. Quando abbiamo detto, non so se l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, quando abbiamo detto che la routine è rassicurante, Perché è rassicurante? Esattamente per questo, perché la routine è un ritorno. Tutte le mattine fai certe cose e quindi queste cose diventano quasi naturali, no? Dal tuo punto di vista ti cullano, ti permettono di non pensare che potrebbe capitare la mattina in cui non c'è quella cosa e quindi tutte le conseguenze che ne tornano. E allo stesso tempo questa cosa noi la costruiamo sia in modo personale, nel senso che tutti noi, credo, io perlomeno ne ho tot e credo anche voi, abbiamo dei piccoli rituali con i quali strutturiamo i nostri giorni e le nostre settimane, no? Non so, il mercoledì vado a cena con X, il venerdì gioco a pallone con Y, la domenica si guarda questa cosa, mi alzo la mattina, prima mi lavo i denti, poi mi faccio il caffè o viceversa. Insomma, tutta una serie di istanze ripetute che servono a, appunto, permetterci di trattare quest'idea del tempo che corre senza un attimo di tregua, invece in modo più, no, circostanziato, più tranquillo, più accogliente. Ma non siamo solo noi a farlo. La religione, per esempio, è interamente strutturata su questo discorso. Tant'è che il calendario liturgico è sempre lo stesso. E tutte le stesse volte succedono le stesse letture, le stesse preghiere, gli stessi rituali. No, pensate alle feste comandate, Natale. Tum, 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 ci risiamo. Di anno in anno tu sai che torna il Natale. E che quindi è un ciclo compiuto, è un qualcosa che non ha questa vertigine verso un futuro che invece è in linea di massima preoccupante, capite? Questa strategia ciclica è la strategia di quasi tutte le culture premoderne. I moderni hanno cambiato radicalmente l'approccio, hanno deciso che avrebbero sconfitto la morte una volta per tutte e quindi credo di avervi detto che stanno ancora oggi spendendo centinaia di migliaia di dollari in progetti miranti a raggiungere l'immortalità. Ora, l'immortalità, io personalmente credo che anche a riuscirci non sarebbe una grossa conquista, perché vi garantisco che andando avanti uno poi a un certo punto direbbe ok, ho fatto quello che dovevo, arrivederci, posso andare, ma non tanto questo quanto sarebbe un problema gestionale piuttosto serio, non so se ci avete mai pensato, no? Pensate se non morisse più nessuno e aumentassimo soltanto, cioè a quanto potremmo arrivare, al di là della noia esistenziale, del problema che già oggi c'è, del fatto che non è detto questa immortalità poi, come nel mito, sia seguita e fatta propria da una giovinezza o comunque da una prestanza accettabile. I greci, da questo punto di vista, avevano pensato un sacco di cose più di quelle che uno penserebbe che avrebbero avuto modo di fare. C'è uno dei miti più, che non mi ricordo mai se è Tifone, potrebbe essere. Insomma, morale della favola, che succede? Che Venere si innamora di un essere umano e chiaramente si propone il problema. Venere è immortale e l'essere umano no. Quindi, come ce la giochiamo sta cosa? Venere va da Zeus, e questo vi dovrebbe insegnare che casomai abbiate a che fare con gli dèi o con i demoni, siate molto attenti a quello che chiedete, perché poi ve lo danno. Allora, dice, guarda, vorrei per favore fammi un regalo e rendi, mi pare, Tifone immortale. Dimenticandosi una clausola.
Sempre in che forma?
No, sempre giovane. No, perché tu puoi pure essere immortale, ma mica questo significa che tu non vai indeperendo costantemente negli anni. E quindi Venere si trova con questo poveraccio immortale che diventa sempre più vecchio di anno in anno fino ad essere assolutamente decrepito. Quindi questo è il racconto della questione e è quello il grande problema che abbiamo anche oggi, no? La vita si allunga, ma con l'allungarsi della vita noi stiamo scoprendo tutta una serie di problemi che non ci risultavano. Assolutamente, no? Tutto il problema della degenerazione mentale e cerebrale, tutte queste nuove malattie, demenze senili, Alzheimer e via di Parkinson e via discorrendo, no? Sono tutta una serie di cose che dice prima c'erano meno, sì, probabilmente perché non facevi in tempo a svilupparle, cioè eri morto prima e la questione. Però è chiaro che pongono comunque un problema di qualità della vita, cioè possiamo limitarci a dire che è una sconfitta della morte avere una vita che prosegue fino ai 140 anni se, che ne so, 40 o 50 di questi anni li vivi come un vegetale attaccato alle macchine, costretto a continuare a fare delle interventi particolarmente invasivi, eccetera. No, c'è da discuterne estensivamente, no? Tra l'altro vi faccio presente che la vita e la morte ancora oggi non sono definite. Ancora oggi noi non siamo in grado di dire in modo conclusivo quando qualcuno è morto e quando qualcuno è vivo. Tant'è che ci sono tutta una serie di processi che vanno ancora in atto, perché capitano dei casi in cui si dà per morto qualcuno che poi invece è vivo, il quale se ci riesce se ne risente estensivamente, perché chiaramente, no, si sveglia nelle bare, cioè tutte quelle cose divertenti così.
per carità di Dio, infatti uno dei miei delle mie clausole è bruciatemi, così comunque sia non c'ho da ripensarci, buonanotte, insomma svegliarmi dentro un tumulo non mi divertirebbe neanche un po'. Quindi ci sono una serie di problemi piuttosto seri giocati su questo discorso, però il punto focale della questione è: perché è così importante? Ora, io credo che ognuno se lo potrebbe immaginare da solo perché è importante, perché credo che sia un discorso, un pensiero che sfiora un po' tutti. Voi, beatamente, per molti anni ancora no, però, insomma, diciamo che forse intanto ci si pensa. Ma il problema, come dice uno splendido autore russo che si chiama Mikhail Bulgakov, non so se avete mai sentito Il maestro e Margherita, che è un libro di una bellezza assoluta e che non posso non raccomandarvi caldamente di leggere. In questo libro c'è il diavolo che discute con un burocrate moscovita e gli spiega qual è il problema degli uomini con una formula che secondo me è geniale. Dice: voi non solo siete mortali, ma siete mortali all'improvviso, che è il problema della spada di Damocle, di cui abbiamo probabilmente parlato, o comunque forse di cui avrete sentito parlare, no? Damocle siamo tutti, perché sta spada è il momento in cui prima o poi sarà la tua ora e tu non sai quando è, e quello è il punto. Allora la domanda è: perché l'evento della morte è così importante? Perché lo portiamo con noi tutti i giorni. Noi, a parte il fatto che, come insegna un altro grande sociologo, noi moriamo e nasciamo costantemente, noi siamo un processo in cui morte e nascita sono costantemente accoppiate. Voi saprete, immagino, che buona parte della polvere di casa vostra siete voi. Lo so, ragazzi, bisogna imparare, sono cose che andrebbero imparate, nel senso che è il nostro sfarinarci che crea la polvere in larga misura, perché le nostre cellule muoiono e rinascono. Quindi noi di fatto in ogni momento siamo morte e vita, che è un po' quel famoso discorso del Tao che abbiamo fatto, no? Se vogliamo estremizzarlo. Ma tutte le cellule del nostro corpo ogni 7 anni si cambiano costantemente, quindi in noi c'è sempre questo discorso. È un muoversi, un circolo assolutamente inesausto, finché, no? Come dice Benny, basta che ti svegli una volta meno di quelle che sono andate a dormire e la frasca è finita. Però a un certo punto il problema è quello, diciamo che avendo noi questo dono, tra virgolette, del sapere, abbiamo un nostro status particolare. Vi faccio presente che non è un'idea così peregrina, perché se ci pensate, lo stesso Tolkien, che io trovo essere un autore che merita di essere studiato ben oltre gli Hobbit e i videogames, cosa dice della razza degli uomini? Qualcuno di voi ha letto Il Signore degli Anelli? C'ha un minimo di... niente, ragazzi. Vi invidio un pochino, perché se potessi dover ancora leggere per la prima volta Il Signore degli Anelli, credo che sarei una persona felice. È stata l'esperienza più bella della mia vita in assoluto, proprio. Ancora me lo ricordo. Beh, no, ha ragione. In effetti, avere la tua... infatti io ho avuto dei traumi con i vari film, perché ogni volta i personaggi erano diversi da quelli che mi ero costruito nei 30 anni precedenti, no? In particolare Aragorn, se mi permettete di dirlo, non lo sopporto. Però a parte questo, che succede nel Signore degli Anelli? Dicevo che quando, che poi comunque nella mitologia di Tolkien, perché uno dei doni di Tolkien è che ha creato un universo di senso, cioè non c'è solo il Signore degli Anelli, ci sono tutta una serie di varianti, di leggende, di narrazioni, di storie precedenti, di epoche precedenti, che ti danno uno spessore quasi reale a ciò che è affermato, ed è bellissimo. Allora, nel Silmarillion, che è uno dei testi precedenti, è quello che parla della creazione del mondo, delle varie stirpi che vi vengono a nascere, a un certo punto si avvicina l'era degli uomini, che saremmo noi. E gli uomini hanno ricevuto da Ilúvatar, che è il primo dio, un dono che è la morte. Cioè, gli uomini vanno altrove una volta che muoiono, mentre gli elfi, quando muoiono in Arda, che è il mondo di Tolkien, rimangono in Arda, tant'è che hanno le loro aule da un'altra parte, non so se siete al corrente, no? Le aule di Mandos, sono di fatto immortali per certi versi. Gli uomini scompaiono, escono completamente da tutto questo sistema generato dal Dio per andare chissà dove. E questo dal Dio viene considerato come un dono. Questo è il bello della cosa, non viene considerata come una dannazione. Siamo noi che la interpretiamo regolarmente, non tutti, ci sono delle culture che hanno dei punti di vista sulla morte completamente diversi, però noi, in particolare in Occidente, vediamo questo come uno sfregio, come una specie di torto enorme che ci è stato fatto da qualcuno, perché
riuscire a convivere con la consapevolezza di essere limitati non è facile, no, assolutamente, tant'è vero che nella gran parte dei casi facciamo finta di niente, ci giriamo all'altra parte, cancelliamo i segni concreti di quello che accade, no? Pensate ai cimiteri, i nostri cimiteri sono circondati da mura altissime, no? Come se lì, vabbè, che boh, non so, facciamo finta di niente, non vediamo, non sappiamo, dimmi.
Infatti io quest'estate sono andata in Croazia, una cosa che mi ha veramente colpito è il fatto che loro avevano il cimitero accanto alle case dove vivevano, che proprio si vedevano, e infatti l'angoscia che mi ha messo, e invece loro ci vivono.
Ma vai in Germania ci sono dei cimiteri che sono dei giardini, in Giappone normalmente il cimitero è un luogo dove si vanno a fare i picnic la domenica. Perché segnala una continuità, ragazzi. Il nostro problema è questo, non c'è, no, pensate ai romani. I romani avevano gli altari ai defunti dentro casa, avevano le maschere dei defunti dentro casa. Che succede? Niente. Ok. No? Ed erano costantemente in dialogo con coloro che erano andati via, o che c'è una forma di riconoscimento di un processo e di un ciclo che noi abbiamo completamente cancellato dalla nostra consapevolezza. E questo è un problema, perché se noi non riusciamo a trovare un modo per interpretare un evento che è inevitabile, non stiamo facendo, non è una buona idea. No, sai, dici, vabbè, io faccio finta che sta cosa non esiste, magari a me non mi capita. No, invece mi capiterà, purtroppo. Grattatevi tutti senza problemi, però prima o poi succede, capite? Quindi non essere preparati è terribile. E ve lo posso garantire, come dire, da una serie di esperienze in prima persona ormai, perché crescendo purtroppo capita. Allora, le culture normali hanno dei modi, hanno dei rituali, hanno delle strategie, hanno delle feste, hanno dei ruoli, tutta una serie di cose che serve a far sì che ciò che accade abbia un senso, anche perché, non so se ci avete mai pensato, ma sostenere che morire non abbia senso, in qualche modo equivale a dire che vivere non abbia senso. Tu puoi prendere una fase inevitabile della traiettoria di tutti noi e dire che è insensata. Che tipo di discorso è? Tant'è che il famoso Simmel, del quale abbiamo parlato più volte, in una delle sue pagine più impegnative, cosa ci dice? Ci dice che noi siamo quel che siamo esattamente perché siamo mortali, che è lo stesso tipo di pensiero di Tolkien, no? L'idea è: cosa sarebbe l'uomo se fosse immortale? Cioè, che faremmo? Ci comporteremmo come oggi? O tutte le nostre attività avrebbero un respiro talmente ampio da essere quasi impercettibile? Cioè, se io dovessi fare una cosa adesso, ma avessi 100.000 anni, avessi l'eternità davanti, perché dovrei fare qualsiasi cosa ora o non chissà quando? No, quello che a noi spinge è esattamente da qualche parte la consapevolezza che non c'è tanto tempo e che quindi questo tempo deve essere messo in qualche modo in uso. Poi come lo mettiamo in uso è un altro discorso, no? Però oggi abbiamo questa idea che devi produrre, devi creare, devi informarti, devi crescere, devi andare a lavorare, no? È un modo come un altro per accentuare quest'idea del fatto che tu hai un certo asso e lì dovresti trarne il meglio. Ognuno decide qual è sto meglio, evidentemente. Però se noi non fossimo mortali, non saremmo uomini. Cioè, non possiamo sciogliere questa consapevolezza dal nostro modo di vivere, dal nostro modo di immaginarci, di essere quello che siamo. Tant'è che ci sono delle culture, come diceva Weber, che è un altro grande sociologo di cui abbiamo parlato spesso, dove esiste il concetto della buona morte. Esistono culture in cui la gente a un certo punto dice: ok, ho vissuto abbastanza, vediamo che succede dopo, perché da un certo punto di vista c'è quell'orizzonte famoso che potrebbe perfino diventare interessante e stimolante. Cioè, qui ho fatto tutto quello che potevo, che c'è dopo? Non abbiamo idea, non è detto che ci sia il buio assoluto, non è detto che ci sia il paradiso, boh, chissà, sarebbe il caso di andare a dare un'occhiata per certi versi, no? Quindi, e questo è il famoso passaggio quella splendida canzone della fine del terzo Signore degli Anelli di Annie Lennox, no? Into the West, che parte, la morte da quel punto di vista diventa un viaggio per altri vidi, cosa che molte delle nostre religioni hanno fatto, perché voi forse non ci avete pensato, ma la religione in sé è una strategia per trovare una risposta alla domanda cosa accade quando muoio. La religione è un problema di salvezza. E salvezza da cosa? Salvezza di una parte di noi che guarda caso è l'anima, soprattutto per quanto ci riguarda, rispetto a un altro tipo di problema che è quello della corruzione. La corruzione del corpo. Ecco perché una delle coppie fondanti con le quali noi abbiamo a che fare è anima-corpo. Ecco perché una delle coppie fondanti con le quali noi abbiamo a che fare noi la risolviamo privilegiando l'anima. Per noi l'anima è ciò che rimane, il corpo è ciò che si decompone, per noi l'anima è mortale, il corpo invece è la sede di tutte quante le catastrofi possibili e immaginabili. Se voi andate a prendere le mie dispense, troverete che uno dei paragrafi del saggio sul cyborg si chiama In corpore vili, che vuol dire nel corpo vile, ed è una formula quasi catechetica, diciamo, per certi versi, ma comunque una formula accettata anche in latino. Che vuol dire? Vuol dire che il corpo appunto è vile, è robetta, è robaccia, perché? Perché si corrompe. Il corpo è il luogo della malattia, il corpo è il luogo della... il corpo si decompone una volta che si muore, il corpo è il luogo della fatica, tutte le cose brutte o comunque che noi giudichiamo poco piacevoli, guarda caso, sono tutte riferibili al corpo. Noi potremmo passare le ore a fare cose se non fosse che ci si piegano le gambe, perché noi pensiamo che la nostra testa sia in grado di continuare, il pensiero è veloce, ci potessimo spostare alla velocità del pensiero, arriveremmo in un batter d'occhio, invece ci dobbiamo portare regolarmente dietro questi 60-70 kg di roba che, tutto sommato, no, ci hanno un attimo stufato. Ecco, quella è la coppia sulla quale occorre ragionare, perché è una coppia, come dire, fondamentalmente schizofrenica. Tant'è che il famoso Dirò, quando parla delle strutture, di queste strutture dell'immaginario archetipiche, quella della stazione eretta e quindi della separazione le chiama strutture schizomorfe. Che vuol dire? Vuol dire strutture che implicano una separazione sempre più accentuata. Se voi ci avete, non so se ci avete mai pensato, ma se voi provate a ragionare su cosa vuol dire il mio corpo, frasetta facile. Che significa il mio corpo? Come faccio a distinguere io dal mio corpo? Ho delle difficoltà, perché di fatto io e il mio corpo siamo la stessa cosa. Quando io parlo del mio corpo come se fosse un altro oggetto, di fatto sto istituendo una, come dire, una relazione immaginale per la quale io è come se stessi qui in spirito e mi guardassi e dici, sì, tutto sommato, sto chassis non è malaccio, posso pure accettarlo, ma farei qualche ritocco, tanto per tornare al problema della chirurgia estetica, che guarda caso si presta perfettamente alla questione. Ma noi non siamo da un'altra parte, noi siamo quello. Ci sono alcune culture che non hanno la parola corpo, perché non riescono a capire che è. E anche noi avremmo qualche difficoltà se ci pensassimo un po' di più. Vi ricordate i famosi discorsi degli esperimenti etnometodologici, le gomme a terra, no? Allora tu spiegami il tuo corpo rispetto a te in che posizione è. Come fai a distinguere fra te il tuo corpo? Non puoi. Dimmi.
Ma la dualità corpo-anima è nata quando è nata anche la religione?
Non tutte, ma per noi in particolare sì, per noi occidentali in particolare sì. Comincia con Platone e segue con la radice cristiana, perché entrambi hanno lo stesso tipo di atteggiamento. Platone, non so se vi ricordate, parla dell'anima che cade nella prigione del corpo, no? Tanto per essere espliciti, mentre dall'altra parte invece c'è l'anima che viene anch'essa in qualche modo carcerata qui nel corpo fino a quando poi finalmente non riesce a tornarsene. È un atteggiamento nostro. Gli indù, i giapponesi, i shintoisti, i buddisti non ci pensano per niente. È un altro modo di vedere il mondo radicalmente. Loro hanno
reincarnazione, no?
Non tutti. Hanno proprio già il concetto di anima non gli torna. È molto più mente che non anima. Anima l'abbiamo fatto noi. È un'altra cosa di quello. Quando vi dicevo che le culture oggettive sono diverse, questa è una delle differenze più radicali. Non tutti la vedono al nostro modo, ma noi la vediamo in quel modo lì, quindi è opportuno che ne prendiamo un attimo atto e vediamo che quali sono le conseguenze di questo nostro ragionare, no? Quindi, che vuol dire? Che diciamo che io credo personalmente, anche se questa non l'ho testata come ipotesi, credo personalmente che sia anche un fatto relativo a una certa valorizzazione dell'esperienza. Ora io non so se voi abbiate mai avuto modo di vedere un cadavere. È innegabile che al cadavere manca qualcosa. Non so se mi spiego. Non è casuale che noi abbiamo le due parole, no? Corpo e cadavere. Perché il corpo
è vivo, il cadavere no. Allora è vero che mi direte, ok, la vita sono tutti quei processi, però è difficile da parte del primordiale che vede uno morto mettersi a pensare che erano tutti i processi che lo tenevano in vita. Cosa gli viene in mente? Probabilmente che c'era qualcosa che se n'è andato. Quindi credo che sia anche un fatto molto, molto empirico questa percezione del fatto che esiste un principio che salvifico che si allontana e uno scarto che rimane, in qualche modo il residuo di cui parlavamo, se ci pensate le volte scorse. No? Solo che non tutte le culture l'hanno fatto questo ragionamento, quindi forse mi viene a me perché sono occidentale o che diavolo ne so, però di fatto molte altre culture non sono andate per questa strada. Noi sì. E quindi abbiamo sancito...
Ancora non avevano spiegato l'anatomia, non sapevano bene quello che succedeva.
Ah, poi sono passate quei 10.000 anni prima che capissimo qualcosa, come dire, da quel punto di vista, che poi, ripeto, è un punto di vista pure quello discutibile, come avevamo già detto più volte, nel senso che noi abbiamo a che fare con una serie di filosofie, di strategie pratiche che presumono l'esistenza di certe cose che noi smentiamo, ma che poi sono, funzionano, quindi fatta a pesca. No? Il famoso problema dell'energia, del chi. L'agopuntura, lo shatsu e tutta una serie di prassi che oggi vengono messe, come dire, normalmente in agenda senza tenere presente che ci creano dei problemi. Le famose anomalie, vi ricordate, ne abbiamo parlato un paio di lezioni fa, quelle cose che il paradigma non è in grado di interpretare, no? Però una buona osservazione quella del vostro amico, perché che ci dice? Ci dice che noi, sulla scorta di quelle convinzioni di cui sto parlando, abbiamo messo a punto un modo di vedere l'uomo e il corpo. Non vi sbagliate, non è un viceversa. Noi abbiamo cominciato a ragionare sul corpo in un certo modo, mettendo in evidenza tutte le componenti, tutti i pezzi, tutte le funzioni, perché già ragionavamo in modo meccanico, perché già venivamo da una convinzione del fatto che il corpo fosse una specie di macchina e lo abbiamo trattato come tale. Ora nessuno penserebbe che una macchina abbia un'energia vitale particolare, tant'è che non ce l'abbiamo messa. Altri non ragionano sul corpo così. No? Sappiamo che è una differenza culturale. Le culture hanno dei modi, delle radici immaginali, secondo me, diverse. No? Il problema con la Cina è marcato da questo punto di vista, perché la Cina ragiona in tutt'altro modo. Guarda caso, la Cina traccia meridiani e paralleli del corpo come i meridiani e paralleli del mondo. C'è un accordo assoluto tra la scala grande e la scala piccola, no? E la Cina ragiona ovviamente sull'energia distribuita all'interno del corpo, che se non è distribuita nel modo giusto genera dolori, malattie, stress, eccetera, eccetera. Noi di questo non accettiamo nulla, salvo che accettiamo l'agopuntura, che ne è una conseguenza. Quindi abbiamo qualche piccola difficoltà a gestirla, sta situazione. No? Ma ci sono fior di culture tradizionali, come vedremo con gli altri saggi, ma tanto lo accenno, che curano... non il singolo, ma la famiglia o addirittura il villaggio, perché identificano un fattore relazionale fortissimo nel problema delle malattie. No. Il problema è, esistono degli agenti patogeni, esistono delle oggettive difficoltà, ma noi siamo in grado di dire che l'esistenza dell'agente patogeno è sufficiente a spiegare l'insorgenza della malattia nel singolo? Difficilmente, perché se fosse vero dovremmo subirla tutti allo stesso modo. Invece quali sono le differenze? Noi ovviamente che costruiamo tutta una situazione genomica, genetica, attitudinale, fisiologica, perché quello è il nostro approccio. Ma altri potrebbero dirti, beh, quello per esempio vive meglio e quindi è meno sensibile a certe influenze, certe malattie, certi scarti di sanità, eccetera. Quello vive male e quindi gli è venuta una certa cosa. Non siamo in grado di dirlo. Noi abbiamo il brutto vizio di scambiare uno step della spiegazione come la fine della spiegazione. Ma non è vero, non è detto, no? Che se fosse così sarebbe quasi automatico. Noi abbiamo detto più volte che oggi ci siamo accorti che siamo tutti diversi. No, lo diciamo a livello genetico, o si diceva anche prima che scoprissimo i geni, ma adesso abbiamo anche un'ulteriore conferma, per carità. Però perché privilegiare sempre ed esclusivamente soltanto il versante fisiologico quando ci sono fior di prove che non è sufficiente? Ragazzi, l'effetto placebo. No, questo non è cinese, non è indù, non è strano. Lo sappiamo noi. Se a uno gli dici che quello sta prendendo una cosa che gli fa bene, spesso gli fa bene. Come funziona? ci sono dei rapporti tra mente e corpo che noi non abbiamo mai investigato, perché siamo convinti che l'anima sia una cosa e il corpo sia un'altra. Quindi questa possibile interazione delle due dimensioni non l'abbiamo mai messa a fuoco, salvo buttare lì spesso e volentieri il problema delle malattie psicosomatiche, che non si è mai capito bene da dove dovrebbero originare tra una cosa e un'altra, no? Però lo sappiamo che ci sono. Lo abbiamo visto, lo cominciamo a sapere perfettamente, quindi sarebbe il caso che ci cominciassimo a complicare un po' di più la vista sui fenomeni. Perché? Perché non è assolutamente detto che una condizione fisica non si riproduca o non si rifletta sull'assetto mentale o viceversa. Noi sappiamo perfettamente ormai, no? Che lo stress fa male, che la stanchezza ti porta a avere una serie di ripercussioni poco piacevoli. Sappiamo perfettamente che certe situazioni ci investono a livello fisico pur essendo esclusivamente mentali. Chi di voi è stato innamorato lo saprà benissimo, tanto per non fare sempre le cose sfigate, no? Quando sei innamorato e prevedi di vedere qualcuno, hai il cuore che accelera, hai delle sensazioni, hai tutta una serie di sintomi fisici, non sono sintomi così teorici, immaginali. Se hai paura ancora peggio, no? Te torci le mani, sudi, le mani gelate, te senti... Tante cose che non sono spiegabili se non integriamo il fatto che noi siamo mente-corpo un tutt'uno, capite? La nostra mente è magnifica, però non è qualcos'altro, è un frutto del corpo, che è quello che dice il famoso Damasio, non so se ve ne ho già parlato, quello dell'errore di Cartesio.
Quindi mente e anima la intende la stessa cosa?
No, non proprio, perché appunto la mente è il, come dire, dal mio punto di vista è l'emanazione del funzionamento del nostro corpo, okay. In particolare il suo cervello. L'anima dovrebbe essere questa entità, come dire, autonoma e unica che in qualche modo a noi piacerebbe tanto avere. Perché? Vi spiego. Antonio Damasio è un neurofisiologo portoghese, non vi fate ingannare dal nome, che ha scritto una serie di libri, uno dei quali si chiama L'errore di Cartesio, quindi capirete che abbiamo una certa affinità di visione, ovviamente, però perché dal suo punto di vista un fisiologo, un neurofisiologo può permettersi di criticare un filosofo, che non è una cosa normale. Perché lui è specializzato nei traumi cerebrali, Damasio. In particolare i traumi che separano il sistema limbico dalla neocorteccia. La lezione sul cervello l'abbiamo fatta. I tre cervelli, il cervello triunico. Ma davvero? Sto diventando pazzo, ragazzi, avrei giurato che questa... Ah, vedi? Lo zen guarda i casi della vita. Ok, no, ma queste cose mi divertono da morire. Allora, che succede? Saprete quindi che esistono tre stadi evolutivi del cervello, che sono il paleoencefalo, il mesencefalo e il neoencefalo? Sì, dovrebbe, la neocorteccia comunque. Cervelletto e tronco cerebrospinale è il paleoencefalo o cervello rettiliano, il sistema limbico è il mesencefalo e la neocorteccia, vanno detto questo spero, cioè, no? Altro? Che vanno detto? Ah vabbè, no, quello è certo, questa è la, diciamo, la ripartizione più... Allora, tutto quello che vanno detto in linea di massima è riferibile a, sono come dire, delle specializzazioni di queste tre parti di cui stiamo parlando, però da un punto di vista evolutivo il cervello si divide in tre aree, in tre momenti evolutivi diversi. Il primo, come dicevamo, è il cervelletto e tronco cerebrospinale, che noi chiamiamo cervello rettiliano in modo un po' sprezzante, ma di fatto è titolare della maggior parte dei neuroni, tra l'altro, ed è quello che si incarica di farci vivere, che quindi non è poca cosa, perché se ci pensate, noi siamo un fascio di processi contemporanei. Cioè noi non è che prima respiriamo, poi ci batte il cuore, poi ci ricordiamo dei reni, poi digeriamo, poi facciamo qualcosa. Noi tutto quello che accade, accade insieme. Che, insomma, a pensarci credo che sia una cosa abbastanza complicata e di questo si occupa in larga misura il cervello rettiliano. Poi c'è il sistema limbico, che è quella specie di ciambella che c'è attorno al cervello, al cervelletto, dove si distinguono due delle principali strutture che sono l'ippocampo e l'amigdala. Ed è il luogo delle emozioni, della memoria a lungo termine, degli stati d'animo, di tutte queste cose. E poi c'è la neocorteccia, che è quella che vedete regolarmente in tutti i CSI del mondo, tutte quelle cose, le curve, le ansie, i lobby, no? Tutto quello che vanno, prefrontale, eccetera. La neocorteccia è il luogo del pensiero razionale, il pensiero astratto, la capacità di far di conto, insomma tutto quello che ci rende moderni per certi versi, poi alla fine se vogliamo, quindi è divertente da questo punto di vista. Allora... che dicevamo che Damasio è specializzato nei traumi che recidono le connessioni tra il sistema limbico e la neocorteccia. Ci sono dei fasci neuronali che tengono insieme queste tre parti, che vi ripeto sono tre stadi evolutivi successivi, non continui. Non sappiamo per quale motivo, ma ogni tanto c'è stato questo complicarsi. È probabile, come credo avete accennato la volta scorsa, che la neocorteccia sia dovuta alla stazione eretta, però non è assodato ancora. Perché dicono che avendo a disposizione le mani siano stati molto più in grado di nutrirsi della versione, diciamo, quadrupede, e che quindi questo abbia permesso di mettere in cantiere molte più energie e quindi di avere delle fasi evolutive ulteriori. Però dicono, non c'era nessuno che mi risulti ancora, insomma, a meno degli osservatori di Fringe, ma quelli noi gliel'abbiamo chiesto. Allora, dicevo, che succede in questi casi? In questi casi c'è una storia che, purtroppo, perché io sono totalmente rimbambito, non mi ricordo come si chiama, ma è un nome che forse avrete sentito parlare, di cui forse avete sentito parlare, che è un caso di un direttore di lavori delle ferrovie negli Stati Uniti nel 1800. Bravo, esattamente lui. Che ha avuto questa strana disavventura per la quale gli è esplosa in mano una mina, in faccia, diciamo, e si è trovato un paletto inficcato nel cervello dritto per dritto, quindi tutti pensavano che fosse, no? E invece questo per tutto il tempo ha parlato come se fosse una persona normale. L'hanno curato, sono riusciti a rimetterlo in piedi e questo stava bene, cioè non c'ha, sembrava apparentemente che non avesse avuto nessun problema. E il problema invece purtroppo c'era stato. Perché? Perché le parti del cervello che erano state distrutte non erano titolari di parola, movimento o cose che potessero, però erano le parti del cervello relazionale e sociale. E quindi questo di fatto ha cambiato comportamento dall'oggi al domani. Da una persona specchiata che era una specie di colonna della società, come dice, è diventato uno dissoluto, dice un sacco di parolacce, giocava i soldi suoi e di tutti gli altri. Insomma, un tipo che era completamente diverso dal Phineas Gage prima dell'incidente. E questa cosa poi è diventata una scoperta ricorrente, nel senso che molte volte, anche se guardate, non so se vi capita di vedere i serial medici Grey's Anatomy, IAR e compagnia, e spesso e volentieri ci si accorge che gente che ha dei comportamenti completamente, come dire, disinibiti, poi ha un tumore nella parte prefrontale, perché quella spinge sulla parte relativa del cervello, la quale non fa più il suo lavoro. Questo per dirvi cosa? Che, come dire, come dice Damasio, noi siamo frutto della sovrapposizione di molteplici schemi neurali contemporanei. Cioè non c'è una parte del cervello dove c'è l'anima, capite? Il cervello tutto quanto, a seconda delle sue strategie e funzioni, genera una parte del nostro essere, quello che siamo, e se ci sono danni è quella parte che scompare. Quindi dov'è l'anima? Non so se mi spiego. L'anima dovrebbe essere unica, intera, dovrebbe essere quella che quando muori va via. Ma com'è pensabile che tu, per una qualche tipo di problema, mio padre ha avuto recentemente un ematoma subdurale, non parlava, non riusciva a parlare, ma faceva benissimo i sudoku, quelli gli venivano perfettamente. Quindi la parte logica intatta, la parte discorsiva un disastro. E questo è il punto, capite? Ci sono, non so se avete visto Perception, che da questo punto di vista è una miniera di informazioni spettacolare, ci sono persone che non parlano ma cantano, perché il canto è diverso dal parlato, perché è un'altra parte del cervello. Capite dov'è il problema? Cioè noi siamo un puzzle, un mosaico costantemente, pensate quanto lavora il cervello e come lavora, è vertiginosa quando ci pensate, però non c'è un centro di comando che gestisce tutto, sono ogni piccola parte del cervello che tratta cose che fino ad oggi noi eravamo convinti che invece fossero astratte. No, il sapere sociale, tu figurati se potevamo andare a pensare che c'era il cervello che se ne occupava. No, c'è il cervello che se ne occupa. Poi non è detto che finisca lì, però ci sono parti del cervello che sono in grado di capire cos'è la convenzione, come bisogna adeguarsi alla convenzione, come bisogna comportarsi secondo le aspettative, perché questo è il problema, no? Ecco, se le danneggi, finisce. È un problemaccio, capite? Veramente un problemaccio. Quindi, siccome l'anima non è più questa unità, come dire, celeste della quale eravamo convinti fino ad oggi, che poi ovviamente non vuol dire che a livello di fede noi non si possa essere convinti che l'anima c'è, perché come vi dicevo prima, non è che aver scoperto questo del cervello implica necessariamente che il resto sia falso, sono due prospettive un po' diverse, certo.
Bisogna sforzarsi un po' di più, però ripeto, il modo migliore per avere a che fare con questi problemi è senz'altro la fede. La fede ti permette di fare dei salti che sono effettivamente estremamente consolatori, perlomeno, poi dopo Dio è grande dopo, però insomma nel frattempo non è che stavi male, per cui ci si può pure stare. Allora, quindi perché eravamo finiti qui? Ah, problema dell'anima e sì, del corpo.
Darsi delle risposte di cui non si è sicuri, cioè dove era la parte positiva.
È perché tu stai ragionando, hai un approccio razionale che non va bene, la fede non è che non sei sicuro, la fede sei certo.
Allora la fede è dove?
Lo so, io ne sono assolutamente convinto, per quanto io sia parta come razionalista puro feroce. Però io vedo che da un punto, cioè, quando cominci a complicarti un po' la vita e ti rendi conto che effettivamente la cultura è una strategia di convivenza con dei problemi dall'apparenza irrisolvibile, la domanda è: io ho bisogno di conferme oggettive perché qualcosa funzioni, oppure un certo tipo di atteggiamento mi fa star bene a prescindere da qualunque cosa? Cioè, per te, che sei sereno, che te cambia? Non so se mi spiego. Poi ci sono tutta una serie di problemi ulteriori, però per il tuo equilibrio interiore e per la tua tranquillità, sapere che comunque, qualunque cosa accada, comunque tu sei nel cuore di un'entità soprannaturale e che quando morirai andrai a cantare i cori insieme alle colombe e agli angeli, è una di quelle, come dire, fondamenta serie del tuo esistere che ti permettono di affrontare qualsiasi situazione. Quello è il punto. Se la cultura è affrontare la vita, quella è un modo che funziona, c'è poco da fare. Ed ha funzionato per 12.000 anni, funziona ancora oggi per tanti, no?
Io non ci credo, però vivo uguale.
Lo so, infatti, però bisogna vedere come vivi. Anch'io non ci credo. Non crediate che io, lo so benissimo di non essere un credente. Però ciò non toglie che mi rendo conto che i credenti hanno, dal punto di vista del trattare con le realtà scomode del mondo, una marcia in più. A mia nonna sono successe di tutti i colori, e mia nonna ha sorriso sempre. Sempre. E non era stupida, perché è deficiente. Lei era convinta che fosse, le famose vie del Signore sono infinite. Tu lo puoi dire sia da un punto di vista negativo che da un punto di vista positivo. Se tu ritieni che in qualunque cosa accada ci sia comunque un risvolto che ad ogni modo è stato, come dire, concepito per il tuo miglioramento e la tua salvezza, accetti qualsiasi cosa. Se no, hai dei grossi problemi. Quello è il problema. Ti trovi in situazioni in cui dici, beh, io vorrei che ci fosse qualcuno perché gli devo chiedere conto, perché no, succedono veramente cose problematiche. Vabbè, non ci scoriamo più del dovuto. Allora, dicevamo, quindi, coppia anima-corpo sono, nella nostra cultura, è fondamentale. E come in ogni coppia di opposti, noi ne valorizziamo uno e ne svalutiamo un altro. Nella fattispecie, ovviamente, l'anima è valorizzata e il corpo è svalutato. Direi che, vista la mazzata della lezione, possiamo anche piazzare 5 minuti di break. Sì. Allora, dicevamo, il problema del corpo e di tutti i difetti del corpo, che spero vi ricorderete perché ridirli tutti non se va, ci porta ad una opposizione interessante da un punto di vista immaginale, che è quella tra robot e cyborg. Dicevamo che appunto il robot ha una serie di pregi, no? Nel senso che ha un suo senso perché viene creato da qualcuno, quindi ha un creatore ed uno scopo, cosa che noi in linea di massima non possiamo dire di avere. È virtualmente immortale perché consta di parti, tra l'altro, che non si corrompono e che possono essere sostituite in caso di rottura. Quindi il robot è fatto di materiali inerti, normalmente metalli, assortiti, leghe, circuiti, insomma tutto quello che vi può venire in mente, ma comunque è interamente artificiale. In una cultura dove l'artificiale ha un suo, come dire, valore continuamente aggiunto, ovviamente il robot diventa un buon feticcio, un buon idolo, un buon simbolo del punto di vista della cultura stessa. Però dicevamo anche che a livello immaginale noi ci rendiamo conto spesso e volentieri che questa nostra tranquillità nei robot, né fiducia verso i robot, potrebbe essere, come dire, mal riposta, no? Noi oggi stiamo lavorando sull'intelligenza artificiale, nonché sulla vita artificiale, credo di avervelo detto. E quindi abbiamo, come dire, non sappiamo fin dove può arrivare questa intelligenza artificiale, non sappiamo fin dove può arrivare questa vita artificiale, se replicare addirittura l'esistente o generare nuove forme delle quali non abbiamo idea di come si comporteranno verso di noi. No, qualche idea ce l'abbiamo, perché se prendiamo infatti la fiction ci accorgiamo che non c'è una volta che queste siano amichevoli, no? Nella gran parte dei casi ci vogliono fanculosi.
pensate a Matrix, tanto per dirne una, pensate ai robot, pensate a Battlestar Galactica, insomma pensate a quello che vi pare, gli esempi di robot che ce l'hanno a morte con noi si moltiplicano dappertutto, no? Chiaramente. Il bello della questione è cosa vogliono i robot e perché sono così straniti con noi? Vogliono le emozioni, che è divertente, perché le emozioni sono quello che noi stiamo cercando di cui stiamo cercando di svestirci da 300-400 anni a sentire Pareto. I robot ce l'hanno con noi perché noi abbiamo le emozioni e loro no, e noi penseremmo che loro stessero meglio perché non hanno le emozioni mentre noi sì. E questo è divertente se ci pensate, perché è tutta una dinamica che costruiamo noi. Ad oggi robot come Marvin the Paranoid Android non ci sono in giro, non so se conoscete l'androide paranoide di Marvin della guida intergalattica per autostoppisti, fantastico, personaggio bellissimo. Io sono qui a occuparmi di questi stupidi problemi quando col mio pensiero posso modellizzare le galassie. Sa troppo e si incazza continuamente perché lo usano per delle stupidaggini, un personaggio fantastico. Quindi questi robot ci indicano un, no? Sembrano quasi un doppelganger, un doppio attraverso il quale ci ricordiamo che tutto sommato la nostra vita non sarebbe male. E poi invece arriviamo in certi casi nei quali la questione è molto più flu, molto più sfumata. I robot cosa hanno di buono? Che sono in larga misura diurni. Perché? Perché sono completamente diversi da noi. Non è difficile distinguere un robot, no? Pensate a Star Wars, quello che va in giro con una specie di bidone aspirapolvere, quello è un robot, beh, è perfetto, è simpaticissimo, però non ti puoi sbagliare. Cioè tu sei l'uomo e lui è il robot, anche quell'altro che sembra un po' umano ma si muove. Ma il cyborg? Cos'è il cyborg, prima di tutto? Il cyborg è un essere umano aumentato. E ha un problema. Non lo distingui. Ed è un bel problema. Perché? Perché è esattamente quello il problema. Voi prendete Blade Runner e il messaggio qual è? Che i cyborg vanno distrutti perché non siamo in grado di riconoscerli. Quindi, come vedete, il cyborg si presenta come notturno. La confusione, non la chiarezza e la distinzione cartesiana. La chiarezza e la distinzione cartesiana mi portano a propendere per il robot, perché io so sempre che lui è il robot e io sono l'uomo. Non c'è errore. Ma se io mi trovo davanti quella splendida creatura che c'era, che faceva una dei cyborg di Battlestar Galactica, no? E loro, e so che è un tostapane, come mi comporto? Questo è il gergo ovviamente del telefilm, no? Questi sono tostapani. E però il film è interessante da questo punto di vista, perché è tutta una discussione dei rapporti che tu puoi avere con delle macchine evolute, perché c'è chi si innamora del tostapane, chi fa un figlio col tostapane. E che status ha il figlio di un umano e di un tostapane? È una bella domanda, no? Però come vedete il problema è esattamente lì, perché noi odiamo il non distinto. A noi spaventa ciò che potrebbe essere noi e non siamo in grado di dire che non lo è. Capite? Se prendete Fringe, tutto il problema dei mutaforma è esattamente lo stesso discorso. Noi siamo tutti costantemente, stiamo facendo tutti i conti in qualche modo con questa realtà, ovvero sia della possibilità che ci sia qualcosa che pare umano e non è umano. Anche se noi abbiamo delle difficoltà a capire cos'è umano, come credo di avervi detto, noi siamo quelli che siamo l'Homo sapiens sapiens, come abbiamo detto, no? Ma abbiamo scoperto di avere significative inserzioni di cromosomi di Neanderthal. Siamo umani ancora? Possiamo ancora continuare a dirlo o dobbiamo rivedere le nostre patenti, i nostri documenti di appartenenza? E se siamo addirittura impuri a livello cromosomico, ancora rompiamo i coglioni con la purezza razziale? Non è una comica? Però continuiamo. Perché? Perché vogliamo distinguere. Se ci pensate, il problema della purezza razziale è un problema di distinzione. Io e i miei siamo puri e siamo questo, gli altri no. Quindi il problema del razzismo è un problema diurno. Tutta la gran parte dei problemi con i quali noi ci confrontiamo sono problemi a radice diurna. Perché? Perché noi non stiamo più riuscendo a gestire il quantitativo di separazione. Noi pretendiamo la separazione totale, assoluta, l'olocausto. Non è casuale. E tanto è vero che dopo l'olocausto la cosa si ripresenta in contesti che smentiscono la questione. Voi prendete i Balcani negli anni 80, no? Ci sono state fior di
situazioni nelle quali la gente si uccideva a casaccio perché non riuscivano più a distinguere chi era chi. Perché non è che tu vai in giro con scritto bosniaco, o vai in giro con scritto croato, o vai in giro con scritto serbo. Eppure era tale la foga di dover distinguere e separare che c'è tanta gente che si è separata proprio, come dire, fisicamente anche, no? Da sola o con gli altri. È stato un disastro e noi continuiamo a ragionare in questo modo, ragazzi, perché quello è uno degli esiti del pensiero diurno. La separazione, la purezza. E la purezza è qualcosa che diventa sempre di più. Pensate alla sinistra, tutti ride quando si parla di sinistra perché c'è questo istinto a, come dire, no? Dividersi continuamente. Però sono dinamiche esattamente giocate su questo. La purezza, da cosa la arguisci? Da cosa la deduci? E mano a mano che vai avanti purificando, sei sempre più rigido e le richieste sono sempre più rigide e sei sempre più diviso perché sì, io e lui siamo, finora siamo solo io e lui quelli puri con queste convenzioni, poi lui dice una cosa che a me non sta bene, improvvisamente non possiamo più essere la stessa cosa e quindi restiamo da soli. Perché se noi pretendiamo di avere qualcuno che è identico a noi, abbiamo perso perché siamo tutti diversi. Non so se vedete la questione. No, lo sappiamo che siamo tutti diversi. Allora io non posso unirmi a qualcuno se non sono in qualche misura disposto ad accettare delle differenze. Senza l'accetta, ovviamente, come diceva Iacovitti, perché sennò è inutile. Io devo poter credere, devo poter agire in modo da sapere che qualcuno ha qualcosa in comune con me, ma non tutto. Ma pretendere che le mie convinzioni siano identiche in tutti quelli che formano un gruppo è andare alla deriva assoluta, perché non succederà mai. Io devo poter gestire in qualche misura, devo poter creare qualche compromesso, devo poter unire, no? Ecco il notturno che diventa fondamentale. E il notturno che diventa fondamentale è quello che mi parla del cyborg, perché dov'è il problema del cyborg, se ci pensate? Al di là della non riconoscibilità, che è un problema serio. Il problema del cyborg è che è confuso. Il cyborg è contemporaneamente essere umano e macchina. Il cyborg è at, non è out. Il robot è out. Vi dirò di più, ci sono c'è uno scarto a un certo punto, dopo aver inventato il robot, c'erano due piste che poteva prendere la tecnologia occidentale per essere coerente con se stessa. Una, dematerializzare sempre di più il robot. E guarda caso sono arrivati i computer e poi sono arrivate le nanotecnologie. I nanorobot sono cose da uno o due atomi che tu di fatto non vedi e sono in grado di unirsi e di fare una grandissima serie di cose senza avere una loro, no, come dire, riconoscibilità particolare. Si aggregano quando serve e poi improvvisamente scompaiono. La nanotecnologia è la cosa più vicina che abbiamo fatto alla dematerializzazione dell'universo, che è il nostro fine ultimo per molti versi. Ma il computer era già un passo avanti, perché? Perché il computer era sì macchina, ma anche spirito, no? L'opposizione hardware-software riproduce un'altra volta il discorso anima-corpo. Sì, l'hardware tutti quanti lo trattano malissimo perché il software è la parte importante. Quella che ho pensato io, e come abbiamo detto il software viene scritto con un linguaggio che è indicativo, viene scritto con degli 0 e degli 1, che è la figura assoluta dell'opposizione out, 0, 1, acceso, spento, on, off, tutto quello che vi pare, è tutto assolutamente costruito su questo. Quindi il computer effettivamente è tutto ciò che è evoluzione del computer verso nuove forme, quindi verso correlazioni senza fili che sono evidentemente quasi magiche e ricreano quello che potrebbe essere, no, un dialogo con l'alterità e con i cieli, no? Voglio dire, noi abbiamo... non so se ci avete pensato, ma noi parliamo, siamo tutti connessi attraverso questi raggi di energia impercettibili e invisibili che sono quelli che ci legano ai nostri cellulari, i quali rinviano tutti a dei punti in cielo che sono i satelliti effettivamente, no? Però da un punto di vista simbolico è quasi detta da sé la questione, no? Da un punto di vista simbolico è un messaggio celeste, dopodiché interpretarlo come te pare, però insomma di fatto le nostre tecnologie sono tutte tecnologie che puntano verso questo sistema di rinvii simbolici. Lo stesso aumentare delle tecnologie, le videocamere, i satelliti, i droni, tutto questo cos'è? È l'occhio in cielo, e l'occhio in cielo è sempre stato un appannaggio di un dio, no? Partite dai greci fino a noi, the eye in the sky è dio, eppure noi abbiamo una miriade di eye in the sky.
e continuiamo ad affidarci agli eye in the sky da un punto di vista quasi fideistico, no? Noi sappiamo che c'è una telecamera che ci sorveglia mentre passeggiamo per una stanza, per una strada non particolarmente trafficata, alcuni trovano che sia consolante e sia rassicurante, anche se poi di fatto se dovessero aggredirli lì, prima che arrivi qualcuno, ha voglia di catastrofi che sono successe, però noi, come dire, deleghiamo e interpretiamo ovviamente in modo non razionale ma simbolico tutta questa serie di messaggi. Per cui il PC è tutto quello che è PC e programmazione da una parte, dall'altra invece c'è il cyborg. Allora qual è il problema? Perché questo è interessante? Perché indica in qualche modo nella nostra cultura una crepa, un interstizio, una nuova possibilità. Perché il computer sarebbe moderno. Il computer è coerente con tutto l'andamento della nostra immaginazione fino ad oggi. Il computer non solo accoglie tutte le sollecitazioni della macchina, ma le porta a un gradino ulteriore. Il computer diventa sempre meno ingombrante, no? Avrete presente, suppongo, dagli interi palazzi, se non appartamenti, che c'erano prima. Adesso ognuno ha il suo computer, se lo porta in giro, in formati sempre più piccoli, no? Adesso poi diventerà addirittura ancora più interno e forse lo vedremo sugli occhiali, no? Tutte quelle cose. Perché? Perché la dimensione è un fatto significativo. Meno dimensione vuol dire meno materia, vuol dire sempre più oggetto dell'intelletto umano, quindi dell'anima, che diventa quasi istantaneamente funzione, senza dover passare attraverso filtri materiali. Quindi in quella linea va tutto bene. La linea inquietante è la linea del cyborg. Ma non solo la linea del cyborg, forse saprete che stanno creando dei computer ormai fatti di materiale organico. Perché hanno scoperto che anche i processi chimici possono essere utilizzati come strategia di interpretazione e accumulazione dei dati. E pare che i computer organici siano più veloci. Che schiaffo mortale, questa cosa mi diverte da morire. Però di fatto il problema è esattamente lo stesso col cyborg, senza andare al computer organico. Il cyborg è una commistione, è impuro, non è né carne, né pesce, né macchina, né essere umano, no? È un po', no, pensate a Matrix, il famoso spinotto qua dietro, come lo vogliamo interpretare? Cosa siamo? Pensate a Blade Runner, pensate a tutta un'altra serie di casi di questo genere. Qual è il problema? Il problema è che in quell'oggetto che non riesco a distinguere da me, e quindi mi mette costantemente in crisi perché la sua esistenza è in qualche misura una smentita della mia purezza, in quell'oggetto convivono una serie di cose che io sto cercando di separare da secoli. In qualche modo il cyborg segnala una specie di ripensamento della cultura moderna, un recupero di certe qualità della materia che possono essere in qualche modo assolte, che possono essere riprese in considerazione, possono essere reinserite nel gioco. Capite? Da un punto di vista diurno, del regime diurno, che è il regime della divisione, tu non potresti avere un oggetto nel quale convivono due orientamenti radicalmente diversi. Allora, se tu ami la macchina perché la macchina non è organica, perché la macchina non si corrompe, perché la macchina è riparabile, perché la macchina non rischia di comportarsi in modi diversi da quelli che tu presumi, non puoi avere un cyborg. Perché nel cyborg c'è anche l'umano, c'è anche l'animale, c'è anche la materia viva, che è quella che abbiamo visto avere un sacco di problemi. Allora, se tu ami la macchina, dovresti avere dei robot che siano robot o comunque una serie di cose nuove che sono quelle che noi tecnologicamente stiamo generando. Invece il cyborg è una convivenza di opposti, capito? Non è o anima o corpo, ma è corpo e anima, tecnologia e fisiologia, è tutta una serie di cose che da un punto di vista dell'ottica diurna non potrebbero convivere. Quindi il cyborg è di fatto cosa? Il segnale che il nostro modo di pensare, la nostra immaginazione sta recuperando delle piste notturne, sta modificandosi rispetto a quello che è stato il percorso fino ad oggi, e questo probabilmente è un altro modo di interpretare quel famoso paradigma di cui abbiamo parlato, ovvero sia il superamento della modernità. La modernità è impegnata nella purezza, il problema della modernità è essere puri, è avere tutta una serie di caratteristiche ben ovvie e ben chiare, naturalmente, perché non potrebbero essere diversamente, attraverso le quali sceverare ciò che è moderno e ciò che non lo è, e quanto si è moderni quando si è all'interno della modernità. Quindi insomma c'è tutta una serie di strategie abbastanza chiare di segregazione. La modernità non può accettare
un corpo che è in parte corpo e in parte macchina. Anche se poi noi di fatto siamo così da secoli, guardate lui, guardate lei, gli occhiali, sono la tecnologia cyborg. Tutto quello che noi usiamo, tutti gli oggetti, tutta la tecnica, i frutti della tecnica, sono di fatto un aumento dell'essere umano, no? Un modo per compensare alle sue mancanze. Però che succede? Che queste cose sono riconoscibili, quindi non mi creano un granché di problema. Da questo punto di vista le lenti a contatto già sono un problema ulteriore invece, che non le vedo più le lenti a contatto. Le lenti a contatto possono addirittura modificare il colore dei miei occhi, possono darmi un'altra espressione. Le lenti a contatto sono una tecnologia che casualmente poi è quasi organica, se ci pensate. Non so se qualcuno di voi le ha mai toccate le lenti a contatto. Ecco, quindi come vedi lo sai, tra la lente a contatto e l'occhiale c'è la stessa differenza che c'è tra il robot e il cyborg. La lente a contatto oggi mira ad essere organica, a non affaticare gli occhi, ad essere accettata dal corpo come una parte di se stessa. La lente a contatto invecchia e si butta. Non ha le caratteristiche della tecnologia che noi siamo abituati a immaginare. Capito? La nostra visione tecnologica è una visione artificialista. È una visione di macchine scintillanti, di metalli scintillanti. Tutta una serie di attributi ovviamente legati alla luce, perché abbiamo visto che il regime diurno si gioca tutto sulla luce, per cui se c'è qualcosa che scintilla normalmente è diurno. E non a caso noi abbiamo, no? Pensate per esempio alla scenografia degli studi chirurgici delle sale chirurgiche o quelle delle aziende che vogliono proporsi come leader dei loro settori di impegno, che c'è normalmente, ci sono tutte superfici metalliche scintillanti, acciaio, vetro, insomma tutta una serie di cose che da un punto di vista organico sono estremamente fredde, sono la negazione dell'organicità, no? Acciaio e vetro sono proprio la separazione assoluta da quello che è naturale, materiale, organico. Non a caso, da un altro punto di vista, cosa si sta riaffermando oggi? Si sta riaffermando l'architettura con legno. Architettura con legno che improvvisamente si scopre essere molto più conveniente dell'architettura normale, molto più veloce dell'architettura normale. Un architetto tedesco ha tirato su un grattacielo di 27 metri, cioè un palazzo alto in legno, e ci ha messo 6 giorni. Con tutti i pezzi prefabbricati e studiati ad hoc, senza nessun impatto ambientale e con tutta una serie di pregi e di cose assolutamente. Però come vedete anche questo è originale. La costruzione moderna è una costruzione in cemento, non è una costruzione in legno. No. Quindi come vedete il dialogo con la materia organica noi lo stiamo recuperando da un sacco di punti di vista. Lo stiamo recuperando da molti punti di vista perché evidentemente, come dire, questa esagerata tendenza alla separazione dall'ambiente ci sta costando un po' troppo, perché è evidente se ci pensate che c'è in gioco l'ambiente. Noi la natura non riusciamo ad apprezzarla più se non come luogo di materie prime. Tutto ciò che è vita nella natura lo stiamo trattando male oggi. Ultimamente c'è la decisione del governo ecuadoregno di cominciare a trivellare in uno dei pochi santuari UNESCO rimasti, no? Noi parliamo tanto, ma nella prassi il nostro rapporto col vivente è un rapporto difficile e credo di poterlo giustificare anche da un punto di vista di esperienza diretta. È bellissimo il rigoglio della natura finché non ci devi camminare in mezzo. Quando devi camminare nel rigoglio della natura diventi isterico. Io normalmente faccio escursioni un po' avanzate, quindi vado per sentieri poco battuti, spesso e volentieri devo camminare in sotto boschi belli intricati, bellissimi da vedere da fuori, ma quando ci stai dentro ti senti veramente soffocare, perché la natura da questo punto di vista è impressionante. La natura in qualche modo diventa tentacolare, no? Pensate soltanto al recupero da parte della natura degli spazi che abbandona l'uomo, pensate alle rovine Inca, pensate alla giungla, pensate alle città abbandonate. La natura è inarrestabile da quel punto di vista ed è in qualche modo anche una minaccia. No? Pensate a leopardi, natura matrigna, tutta quella serie di cose. Quindi ci sono dei toni di questi oggetti complessi che noi tendiamo a rimuovere o a plastificare. Noi oggi la natura la vediamo sotto forma di leaflet d'agenzia dei viaggi, per cui che bello, guarda questo, no? Saprete che uno dei punti divertenti di questa cosa è l'Australia.
che è bellissima da vedere da fuori, ma se ci vai sono dolori assoluti, perché ci sono 28 specie delle più velenose del pianeta. Cioè, come te muovi in Australia, rischi le penne, perché ci sono squali, meduse velenosissime, ragni, l'ira di Dio proprio, no? Quindi ti dicono, ecco, lo vedi questo bel lago, ecco, guardalo da qui, perché non ci puoi andare. Se ti avvicini al lago hai ottime probabilità che te punga qualcosa di irrimediabile, il serpente dei tre passi, il ragno dei quattro passi, insomma tutta una serie di animaletti estremamente poco divertenti. Quindi il punto centrale è questo: se noi accediamo alla visione moderna della natura, il racconto, il tono immaginario che ci aspettiamo è il tono dell'artificialismo. Quindi la natura ridotta un po' a Mordor, tanto per riprendere il Signore degli Anelli, come dicevamo la volta scorsa, che da questo punto di vista è una descrizione perfetta. Non so se avete visto Saruman e il modo in cui tratta Orthanc e tutta la regione in cui che gli sta intorno, no? Ci sono questi esseri, come dire, caricaturali, che sono gli orchi, che sono stati creati da lui, che non fanno altro che distruggere, abbattere alberi, fare roghi enormi, scavare budelli, eccetera. Però tenete presente che Tolkien non l'aveva vista tutta la nostra industrializzazione. Eppure la Cina oggi è più o meno così. Tutta la Cina. Quindi gran parte delle terre emerse noi ce le siamo giocate. In Cina non c'è più, non respirano quasi più praticamente. Saprete che nella grandissima parte dei casi escono con le mascherine perché non hanno aria pulita, manca sparasse, no? Ecco, per non parlare dei fiumi e di tutto il resto. Quindi l'abbiamo fatta Mordor. Cioè, poi non è che basta pensare alla terra dei fuochi nostra senza arrivare fino in Cina. Insomma, quel comportamento è evidentemente un comportamento orientato da un certo tipo di ottica. Non a caso Saruman è il traditore, l'asservito, no? Colui che ha ceduto al fascino di un certo tipo di impostazione, che è quella appunto che potremmo definire senza nessun tipo di errore moderna. Quindi questo atteggiamento ha dei risvolti molto seri anche sulla natura, no? Prendete la fiction di nuovo e pensate a Blade Runner. A Blade Runner piove sempre, c'è mai il sole, un'atmosfera di quelle proprio che a un certo punto dice, fatemi uscire vorrei respirare perché mi manca l'aria. Ed è anche quello un segno, ovviamente, un segno di quello che temiamo per certi versi, no? Perché queste sono operazioni attraverso le quali in qualche modo si esorcizzano le paure, le metti in scena, le vedi, ti ci confronti e stai un po' meglio. Però ecco, sono paure che sono profondamente inside in noi, perché per quanto noi tendiamo a tentare di essere razionali e come vorremmo e come ci hanno detto che dovremmo essere, ci sono delle nostre dimensioni che non sono facilmente riducibili. Noi continuiamo a essere corporei, continuiamo ad avere una necessità, credo fisiologica, di un certo tipo di clima, di esposizione agli agenti atmosferici, di uscita da certi contesti, no? Saprete, suppongo, che una delle cure che stanno utilizzando meglio per curare l'attività, il disordine d'attività di concentrazione dei bambini, la ADHD, è portarli nel verde. Hanno una serie di evidenze empiriche per cui dei bambini che passano in un bosco o in un prato 2 ore o 3 ore alla settimana stanno meglio, riescono a in qualche modo ricompattarsi, no? Quindi, e questo vale per tutta una serie di altre malattie, di convalescenza, di una serie di cose che smentiscono quello che diceva Cartesio. Non è vero che i luoghi sono tutti uguali, non è vero che stare qui o stare lì è identico. Ci sono dei luoghi in cui si sta meglio e dei luoghi in cui si sta peggio, dei luoghi in cui è opportuno stare in certi casi e altri in cui non è opportuno. Quindi lo stiamo ritrovando da tanti punti di vista questo discorso. Però da un punto di vista in chiave immaginale, questa virata verso il cyborg, questa riscoperta di un oggetto confuso, è importante, perché ci dimostra che anche a livello semplicemente immaginale, ci vanno le virgolette sul semplicemente ovviamente, noi abbiamo ancora delle risorse, una capacità di elaborare in chiave ETET, perché il cyborg è questo, non è la smentita della tecnologia, anzi in qualche misura è un passo avanti della tecnologia che in qualche modo la riequilibri, perché tu assumi in te la tecnologia, no? Cosa di più simbolicamente forte di questo? Però evidentemente è un modo per portare la tecnologia a contatto col tuo limite, è un modo per dare un'altra scansione alle tecnologie e renderle un tantino più vicine a noi. Laddove la tecnologia lasciata a sé è problematica, come abbiamo visto da tanti punti di vista, no? Problematica perché non si pone dei problemi. stavo leggendo un articolo di Rubbia ieri che diceva, confermava una serie di problemi, per esempio sul nucleare, no? Che c'è di meno corporeo del nucleare, un'energia immensa che si sviluppa da cose tutto sommato minuscole, no? Perché insomma rispetto a quello che ne viene fuori, però quando l'abbiamo creata ci siamo dimenticati di porci il problema dei rifiuti, non sappiamo dove metterli i rifiuti, le barre nucleari esaurite, no? Mistero. C'è un posto forse dove le metteranno negli Stati Uniti, che è un deserto, non l'area 51 ma da quelle parti, però gli Stati Uniti hanno questi enormi deserti, noi stiamo cercando un posto dove metterle da 35 anni e non l'abbiamo trovato, perché dovunque andiamo quelli che abitano lì te le metti a casa tua le barre di uranio impoverito, con tutto che gli giurano che guarda la tecnologia ormai è assolutamente in grado di gestire questa situazione, non ci crede più nessuno, si sa com'è, e noi ci troviamo non solo con dei rischi concreti durante il funzionamento, ma con un rischio certo, non un rischio, una certezza, alla fine del funzionamento. Non sappiamo che farci con questi materiali. Non abbiamo idea di dove stoccarli, perché nella nostra, come dire, ebbrezza di cui parlavo prima, non ci abbiamo pensato. Adesso stiamo pensando, come forse vi ho detto, di buttarli nello spazio, perché tanto noi ci abbiamo stilata la pattumiera, no? Una grande pattumiera tutto intorno, 18 anni luce, miliardi di anni luce di pattumiera, quindi la voglia buttare. Però, insomma, indica evidentemente un certo tipo di atteggiamento, no? Se voi pensate che abbiamo ridotto una pattumiera all'Everest, che dovrebbe essere il luogo, in qualche modo, un luogo, no, sacrale di suo, perché è il punto più alto del mondo, per tutto quello che abbiamo detto ha una sua, comunque, una sua simbologia profonda, è bianco, cioè tutto quello che de meglio ti potresti aspettare, ecco, l'Everest è quasi irrimediabilmente compromesso da tutta l'immondizia che ci abbiamo lasciato. E che continuiamo a lasciarci imperterriti, perché abbiamo i nostri esploratori che fanno delle comitive di 60-70 persone a ogni piede sospinto, salgono lì e lasciano tutto lì, tanto che cazzo vuoi che ci venga sull'Everest, tranne noi che andiamo in cima non ci frega niente del resto. Questo è il nostro atteggiamento nei confronti del mondo, ragazzi, ed è un atteggiamento che deriva da una serie di, no, di decisioni più o meno consce che abbiamo preso. Nel momento in cui Cartesio ci ha detto la res extensa conta esclusivamente perché la posso misurare, quindi vedi, un metro qui o un metro lì è uguale, allora non mi pongo più il problema se è opportuno che io lasci i miei scarti in uno dei posti più belli del mondo e più delicati del mondo o me li porti indietro. Da un punto di vista economico mi conviene lasciarli lì perché fatico meno quando scendo, quindi li lascio lì. Ci penserà, boh, chissà, lo Yeti probabilmente, visto che queste cose, però ecco, insomma, voglio dire, le ripercussioni di questo modo di fare e di pensare sono ovunque, capite? Quello è il punto su cui vorrei che rifletteste, sono ovunque, perché noi ci lasciamo costantemente guidare da questi impulsi immaginali, senza saperlo, fanno parte del nostro letto di Procuste, fanno parte del nostro modo di interpretare il mondo e di ritenere i ruoli del mondo, no? Come ti giustifichi qualcuno che porta un bidet fino a un belvedere sulle Alpi? Io sono anni che provo a capirlo, non ci riesco. Eppure l'ho visti. E tu arrivi in un posto dove si arriva dopo aver camminato per ore e c'è qualche stronzo che ha buttato un bidet lì. E tu ti chiedi, ma com'è possibile che tu non ti renda conto che qui non... No? Perché qui? La domanda. Ce l'avrai più vicino sotto casa, buttalo vicino a un cassonetto, non so, facci qualcosa, chiama l'ama o fai come te pare. Perché te lo devi incollare su una macchina, addentrarti in mezzo ai boschi e su per le riviere e a un certo punto buttarmelo al belvedere, no, vicino, proprio lì, che tu arrivi per vedere questa vista splendida e davanti c'hai un bidet e tu dici, ma che cazzo, ma com'è possibile? È una bella domanda. Non riesco a spiegarmela ancora, perché oggettivamente è scomodo. Tanto varrebbe buttarlo dentro il tuo androne di casa, almeno fai meno fatica possibile, oppure buttarlo addirittura dalla finestra, se rompe, arrivederci e grazie. No, tu ti prendi la fatica di caricartelo su una Vespa o su una macchina o su un'ape, arrivare in mezzo alle campagne e depositarlo lì. 5 minuti di break. Vediamo di analizzare un po' meglio la questione della divisione e della distinzione, perché... è un altro livello del problema del letto di Procuste. Se vi ricordate, il letto di Procuste serve a mettere in forma, a riconoscere, a distinguere. Quindi distingue quelli che possono passare da quelli che non possono passare. È anche uno strumento per adeguare, però di fatto è uno strumento di distinzione. E
Il nostro problema, come abbiamo già visto, è che noi del letto di Procuste, quindi della strategia di distinzione, non possiamo fare a meno. Perché? Perché di fatto noi siamo il risultato di una strategia di distinzione. A un livello profondo, a un livello coscienziale, a un livello psicologico, noi siamo il risultato della separazione da un certo modo di essere, di vivere, fondamentalmente. E qual è questo modo di vivere? È l'inconsapevolezza. Quello che noi immaginiamo sia proprio degli animali, anche se su questo poi si potrebbe discutere probabilmente, perché pure sugli animali abbiamo una serie di idee un po' non particolarmente giuste, però accediamovi per il momento. Quindi che succede? Che nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza di noi, noi di fatto ci stiamo distinguendo dal resto del mondo. E anche dagli altri, come abbiamo detto più volte. Perché? Perché attraverso la ragione, di fatto, noi operiamo costantemente una presa di distanza, che è il problema delle discipline orientali. Noi non siamo immediatamente operativi, noi prima pensiamo, poi agiamo. E prima pensiamo vuol dire che siamo regolarmente, abbiamo uno scarto rispetto al mondo. Capite? Ecco perché, non so se ve l'ho detto, ma può tornare utile, le discipline orientali invece servono a superare questo scarto. Perché in certi comportamenti, che sono quelli che si immaginavano essere fondamentali, quindi combattimenti, per esempio, pensare non è una buona idea. Si deve agire in tempo reale, devi essere lì. Non te puoi metterti, oddio, è successo questo, che faccio, perché sei un uomo morto. Quindi hai bisogno di agire in automatico. E le discipline occidentali, orientali, sono quasi tutte centrate sul fatto che tu sia riuscito ad allenarti talmente tanto da incarnare i movimenti che devi assumere e da essere in grado di sceglierli senza pensare, che non è un automatismo da macchina, ma è una competenza portata a dei livelli altissimi. Tant'è che il problema, ne abbiamo parlato della fortuna del principiante. Non vi è mai capitato, probabilmente sì, non so quanti di voi giochino a biliardo, a me è capitato a biliardo in modo proprio lampante. La prima partita giocata a biliardo, ho fatto una partita di quelle che mi guardavo da solo, ma ti ammazza, che so, sono nato proprio con la stecca in mano, no, tutte le palle andavano dove dicevo io, tranquille, pulite. La seconda partita, una catastrofe, e poi dopodiché ho migliorato, ma con grande fatica. Perché? E questo succede quasi sempre, la prima partita a bowling, no? Gli colpo uno strike, a seconda partita sei fottuto tutte le palle, tutte le parti, no? Perché? Perché in quel momento entra in gioco la ragione. Prima la ragione non sa che dire, perché non l'ha mai fatto, quindi non ha dei pregressi che potrebbe utilizzare. Ma come l'hai fatto una volta sei fottuto, perché allora comincia la voce e dice allora questa me la gioco così, come se tu sapessi come la devi giocare, cosa che non hai invece la più pallida idea, e comincia a buttare ste palle più o meno do cazzo capita, disastro. Quindi il problema è questo, la ragione spesso e volentieri è un ostacolo, non è una fortuna, no? Spesso e volentieri forse tanto, però in certe situazioni diciamo che la ragione complica le cose, perché la ragione ti separa dall'immediatezza della vita. Ne abbiamo parlato del sequestro emozionale? Fantastico. Vabbè, ne parliamo la settimana prossima, giovedì, del sequestro emozionale. Però comunque l'idea generale è questa. Tu devi aspirare, secondo queste discipline o in certe strategie, come per esempio i musicisti, no? I musicisti non è che quelli che suonano molto bene fanno jazz, per esempio, non è che si mettono lì e cominciano a sentire quello che fanno e dicono allora qui ci starebbe bene un re diesis, perché saresti fottuto. Tu devi in qualche misura entrare nella musica e sapere cosa fare, anzi il tuo corpo deve sapere cosa fare, tu meno, perché se ci dovessi pensare saresti regolarmente scartato rispetto ai ritmi della musica in questione. Okay? Però noi di fatto siamo scartati rispetto alla vita, perché appunto la vediamo e nel momento in cui la vediamo c'è comunque una separazione. E questo Durand, che è sempre il famoso autore di cui parliamo per le strutture antropologiche dell'immaginario, la chiama o di Airesi o Spaltung, che sono comunque due sinonimi che significano separazione. E come vi dicevo, noi non potremmo rinunciare alla separazione, perché se non fossimo in qualche misura separati dal nostro inconscio, dalla nostra vita, diciamo, non consapevole, non ci saremmo. Noi siamo il frutto della separazione. Tant'è vero che quando è che
nasce l'uomo e la donna. E qui, come vedete, le narrazioni simboliche sono assolutamente coerenti e ben chiare. Quando mangia del frutto della conoscenza, ovvero sia quando diventa consapevole. Prima l'uomo dov'è con la donna? Nel paradiso terrestre. Il paradiso terrestre, forse voi non lo saprete, ma è, non ve lo disegno perché lo faccio malissimo, è di solito racchiuso in un cerchio. Per la nostra tradizione questo cerchio sono i fiumi, sapete, no? C'è tutti i fiumi che poi partono e vanno in giro. Ma nella tradizione, nelle altre tradizioni, questo cerchio è un serpente che si morde la coda, che si chiama Ouroboros. E indica l'indistinzione primordiale, ovvero sia all'interno dell'Ouroboros non c'è consapevolezza. Si vive in pace, ci dicono, perlomeno questa famosa età dell'oro, no? Come saprete, senza nessun tipo di timore. Perché? Perché non lo sai che devi morire ogni giorno, cioè, è come se vivessi nell'infinità, nell'immensità. Ogni giorno è un inizio ex novo. Poi noi mangiamo dell'albero della conoscenza o ci alziamo in piedi, come abbiamo detto, da un punto di vista meno raccontato, e prendiamo consapevolezza di noi. Quindi questa consapevolezza è una separazione. È separarci dal flusso di vita costante, privo di problemi, privo di interrogativi, privo di coscienza di sé. Il punto centrale è fin dove arriviamo. Quello è il punto. Cioè, quanto mi separerò io, quanto è giusto, quanto è opportuno che io mi separi dalle mie parti inconsapevoli, inconsce. Posso arrivare a separarmi completamente da esse? E se lo facessi, quali sarebbero le conseguenze? Allora, questa è la domanda che ci pone questo grande autore tedesco che si chiama Erich Neumann, che ha scritto un libro che si chiama Storia delle origini della coscienza, perché la storia delle origini della coscienza è effettivamente rintracciabile attraverso i racconti, attraverso le cosmogonie, è rintracciabile attraverso l'analisi dello sviluppo della vita mentale e cosciente del bambino. No, già l'ho già detto, noi nasciamo e per mesi non siamo consapevoli. E siccome c'è questa forte convinzione per cui lo sviluppo di ognuno di noi ripercorre le tappe evolutive della specie, come forse saprete, a partire dal concepimento fino alla crescita, allora è molto probabile che la specie per un lungo periodo non fosse consapevole, si avviasse verso la consapevolezza, si cominciasse a preparare, finché non accaddero cose per le quali l'uomo divenne consapevole di se stesso. È questo il momento delle separazioni famose di cui abbiamo parlato, no? Il momento della distinzione del cielo dalla terra, il momento della capacità di distinguere il bene dal male. Distinguere è sempre un problema di distinzione. Noi siamo essenzialmente frutto della distinzione, ecco perché non possiamo prescinderne. Perché se noi non fossimo distinti, non saremmo. Allora quello che si chiede Neumann è: ma fino a che punto questa è una buona idea e quando diventa patologia? Perché, come saprete, la schizofrenia è esattamente un problema di eccesso di distinzione. Sono tutte le nostre varie personalità che non convivono più, ma assumono ognuna un'esistenza a sé. E questo è, per molti versi, faticoso. Il problema è che, in effetti, la nostra cultura pare, avviarsi lungo quella strada, no? Tant'è che, come vi dicevo, Diron chiama le strutture che derivano dal regime diurno strutture schizomorfe, non a caso, che non vogliono dire necessariamente schizofreniche, ma che vogliono dire che potrebbero diventare schizofreniche se non stessimo un attimo attenti. Quindi il grande nostro problema è dosare la separazione, è riuscire a essere in contatto, almeno in parte, con quelle che sono le nostre riserve profonde, perché nel momento in cui noi dovessimo essere interamente separati da queste risorse, noi probabilmente saremmo ridotti a mal partito. Damasio conferma in qualche misura questo discorso, no? Ci sono dei pazienti di Damasio che, pur avendo mantenuto tutta la loro intelligenza logico-matematica, quindi avendo esattamente gli stessi risultati del QI che avevano prima dell'incidente che ha separato, diventano irrimediabilmente incapaci di prendere decisioni. Diventano incapaci di prendere decisioni, e Damasio propone una teoria su questo fatto piuttosto interessante. Dice Damasio, ciò che ha a che fare con la memoria di lungo periodo, col ricordo di situazioni piacevoli, con un accordo in particolare col pregresso, il nostro pregresso vitale, è fondamentale perché riesce a
delimitare il campo all'interno del quale si esercita la razionalità. Vuol dire che delle migliaia di opzioni che ci si potrebbero presentare se non avessimo un filtro a monte, noi operiamo una distinzione, diciamo preventiva, attraverso questi marker che lui definisce appunto marker emozionali e che escludono una serie di opzioni che dal nostro punto di vista non sono praticabili, facendo in modo che poi la ragione si eserciti su quelle che invece sono in qualche modo pensabili per noi. Questo quindi vuol dire, sottolinea Damasio, che un processo decisionale che noi pretendiamo essere soltanto razionale lo è dopo che c'è stato un intervento di altri meccanismi che razionali non sono. Nel momento in cui non c'è questo ricorso alla memoria di lungo termine, perché vi avevo detto che il sistema limbico è quello dove questa memoria risiede, no? Quindi in qualche modo è il nostro archivio e, dice Damasio, è anche il luogo nel quale risiedono tutti questi schemi con cui noi affrontiamo e semplifichiamo la realtà. Ecco, quando questo contatto non c'è più, anche la semplice decisione relativa all'orario di visita della volta dopo, che noi affrontiamo in 2 minuti, ci vediamo la settimana prossima, ok, 5, va bene, perfetto, andiamo. Ecco, il suo paziente con cui lui illustra questi casi ci mette dalle 4 alle 5 ore per decidere a che ora rivedersi la volta dopo. Perché? Perché il suo cervello non opera in nessun modo un contenimento delle possibilità e quindi se le trova davanti costantemente tutte, quindi lui potrebbe fare chissà cosa in qualunque momento di tutti i giorni che intervengono entro un lasso di tempo più o meno arbitrariamente definito, e quindi per analizzare tutto quello che potrebbe fare ci mette ore. Capite? Quindi di fatto quello che ci insegna Damasio è questo, che questa distinzione, se eccessiva, diventa controproducente, diventa addirittura patologica. Qual è il nostro problema? Il nostro problema è che noi ci siamo costruiti nella nostra autorappresentazione attraverso Cartesio, come vi ho detto, come esseri razionali. E quindi in qualche misura è la nostra missione quella di aumentare la distinzione. Capite? Se voi prendete Cartesio, prendete il discorso sul metodo, che è il, diciamo, uno dei documenti più importanti dell'Occidente, trovate un vocabolario che è assolutamente diurno. Tutti gli aggettivi, tutti i verbi, tutto quello, tutte le forme che Cartesio utilizza sono diurne. Già le idee chiare e distinte la dicono lunga, no? Contro la tenebra della superstizione, proprio un atteggiamento assolutamente perfetto. Idee chiare e distinte, trasparenza, no? Tutta una serie di richieste che sono evidentemente diurne, no? Di purezza, che la trasparenza e la purezza sono vicinissime. E non ci siamo conformati a questo discorso, è quello il problema. Noi pensiamo di dover essere razionali, chiari e distinti. Quindi non accettiamo di arrivare a un grado di distinzione, ma di mantenere comunque un rapporto fecondo con quello che è il nostro inconscio, con tutte le varie dimensioni delle quali non siamo consapevoli, ma che comunque aiutano nel nostro essere ciò che siamo, ma tendiamo a recidere questi contatti. E recidendo questi contatti, di fatto, ci storpiamo. Perché l'idea di un pensiero puro e razionale, che è sempre un altro discorso cartesiano, è un'idea che non sta né in cielo né in terra. Cioè, oggi noi sappiamo che il pensiero è fatto di ragione, emozioni, schemi precedenti, memoria di lungo termine, umori. Cioè il nostro pensare è condizionato costantemente da tutti questi fattori, non c'è un momento in cui noi siamo soltanto razionali, mentre secondo Cartesio sarebbe il nostro scopo diventare, no, soltanto razionali. Il problema è che quando ci proviamo facciamo delle cose un po' particolari, come vi dicevo la volta scorsa, no? Che Pareto ci dice: quando io cerco le azioni razionali ne trovo 8% e le altre 92% se riesce a capire dove partano. Ecco perché appunto abbiamo un serio problema di gestione di questo scarto. Abbiamo un modo di pensarci che non coincide in alcun modo con quello che noi siamo e quindi siamo costantemente a rischio di non essere all'altezza delle nostre stesse opinioni, quello è il punto, no? Di vederci come incapaci di gestirci, di trovarci colpevoli di tutta una serie di nefandezze che non sarebbero tali se non alla luce del regime diurno e delle pretese del regime diurno. E questo è il punto, in un certo senso, che è interessante prendere in considerazione. Però, per concludere questa parte specifica, quindi del cyborg e delle conseguenze, Come la potremmo reinterpretare? A cosa potrebbe servirvi bene per comprendere? Per esempio all'evoluzione attuale della medicina, come vi dicevo. Cioè al passaggio dal ragionamento universalista per il quale un certo tipo di disturbo va trattato in un certo modo comunque chiunque io abbia davanti, alle nuove strategie, le nuove terapie, le nuove frontiere che stiamo delineando, quelle della genomica, di tutte queste nuove discipline che sono emerse, che invece mirano ad un specifico risultato, uno specifico risultato che sia adatto a una classe minore di persone o addirittura al massimo a una persona, evidentemente. Ed un risultato che avviene oltretutto attraverso strumenti, come abbiamo visto, che sono strumenti non ovviamente tecnologici. No? L'utilizzo delle cellule staminali è un utilizzo di materiali fisiologici, organici. Non sono creati in laboratorio, non sono provenienti da altro, non sono strutture microatomiche che possano in qualche modo, no. Sono anzi il riconoscimento che la materia ha delle capacità plastiche che non avevamo voluto riconoscere. Ma come vi dicevo, noi nasciamo e moriamo, finora abbiamo preso in considerazione quasi soltanto la parte della morte, mentre le cellule staminali sono quelle che invece consentono la rinascita. Saprete che nell'embrione le informazioni relative a dove devono andare le cellule partono da un sistema appunto di staminali. La generazione dei tessuti non è automatica, è a seconda del contesto, a seconda delle fasi di sviluppo, a seconda delle esigenze particolari, dei problemi che possono porsi. E allo stesso modo per noi non c'è una generazione costante di un certo tipo di cose. Noi continuiamo a replicare questa capacità autogenerativa, pur nel continuare della nostra vita. Come abbiamo detto, le uniche cellule ad oggi ci dicono perlomeno che non si replicano e non rinascono sono le cellule nervose, ma tutte le altre sì. Quindi noi siamo in grado di replicarci, di ricrescere, di rigenerare cose. Allora, questa attenzione finora non c'era stata. Perché? Perché il corpo era il luogo della corruzione e della fine. Ci è voluto anni e anni di ricerche e di evidenze pratiche per dimostrare che il corpo è anche il luogo della cura potenziale. Ed evidentemente questa cura potenziale, come abbiamo detto, è meno tecnologica di quello che è stato l'approccio fino ad oggi. Perché fa fede e fa di nuovo leva su una caratteristica fisiologica, su una parte di tessuto vivente col quale abbiamo comunque delle difficoltà ancora di comprensione, perché noi di fatto la vita non l'abbiamo ancora capita. Abbiamo detto tante cose, abbiamo detto che ci sono delle circostanze specifiche nelle quali l'evoluzione tende a privilegiare la nascita della vita, ma non sappiamo ancora com'è andata. No, abbiamo dei modelli che più o meno ci si adattano, ma ad oggi non abbiamo nessun modo per rifarla ex novo. Ci stiamo provando, il che continua a tradire una nostra, come dire, tendenza un po' divinizzante, che forse sarebbe meglio mettere da parte, perché mettere le mani in queste cose a me lascia sempre, visti i nostri problemi cognitivi a monte, se ci risparmiassimo di andare a mettere le mani proprio in tutti i posti forse non sarebbe una cattiva idea, però mi rendo conto che è un punto di vista un po' così conservatore per certi versi. Però di fatto il punto centrale è questo, quindi come vedete anche all'interno delle discipline più scientizzate, vogliamo dire, delle discipline più omologate a una serie di canoni moderni, si stanno affermando delle strategie che non sono coerenti immaginalmente. No, ripeto, le cellule staminali sono, da un punto di vista immaginale, più o meno un discorso da cyborg, perché non hanno nulla della veste tecnologica classica per cui tu sei in grado di, no, hai i tuoi oggetti, i tuoi strumenti, le tue strategie. Lì devi in qualche misura sfruttare una dote esistente della materia che fino ad oggi nessuno di noi aveva voluto prendere in considerazione. Non è casuale che non l'avessimo presa in considerazione, perché noi abbiamo...
Perché è cyborg?
Eh?
Perché è simile al cyborg se comunque una cosa umana?
Perché stai utilizzando la materia in un'ottica che fino ad oggi non era stata presa in considerazione. Cioè, dal nostro punto di vista la materia era la corruzione, non la generazione. Ed è questo è buffo, anche perché se ci pensi noi di fatto siamo quelli che replicano la vita attraverso l'unione di materia. No? Però ci sono dei meccanismi, come nel paradigma alcune operazioni vengono privilegiate ed altre vengono in qualche modo messe da parte, l'abbiamo visto.
questo paradigma non funziona soltanto con le operazioni logiche, funziona anche con le operazioni immaginarie, per cui noi fino ad oggi abbiamo trattato la materia come qualcosa appunto che non potesse che andare in declino, che fosse condannato alla fine. Invece in questo momento noi stiamo prendendo della materia un aspetto diurno, se potremmo dire quasi, un aspetto creativo, un aspetto energetico, un aspetto che non avevamo assolutamente preso in considerazione. Le staminali sono una scoperta che in qualche modo sta stretta al paradigma col quale abbiamo ragionato fino ad oggi. Ah, quindi da quel punto di vista, dicevo, sono più vicino al discorso del cyborg, perché sono comunque un attributo, derivano da un attributo, da una scoperta sulla materia che va contro quello che è il nostro modo di vedere la materia corrente. Noi sulla materia non abbiamo mai ragionato in questi termini. La materia è sempre stata o vivente e quindi in qualche misura condannata a estinguersi, a corrompersi, eccetera, o inerte e quindi affidabile. In questo caso lavoriamo con una materia vivente, e questa materia vivente però ci sta dimostrando di poter essere diverso da quello che avevamo immaginato fino adesso, come il computer organico e come tutta una serie di altre nuove scoperte che si stanno facendo. L'organico per noi è comunque meno controllabile, perché noi non abbiamo idea delle leggi che governano lo sviluppo e la nascita e la replicazione di queste cellule. Abbiamo una vaga idea, ma non tutto. Quindi è più probabile che se ci sarà un ghost in the machine sia lì che non negli algoritmi del coso, no?